Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
And the home of the brave.
That's America!
Vergogna!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Avete già capito?
No, that's America.
Avete già capito, è martedì, c'è Andrew Spannhaus.
Dottor Milan.
Sì.
Speciale elezioni.
No, basta, sto speciale elezioni.
La maratona Milan.
No, lasciamo. Come fa Enrico Mentana? Come fa? Lo chiedo a Leonardo Manera, come fa? Ciao Leonardo.
Buongiorno, come io non so se posso parlare, perché sono qui presente ma dovrei iniziare alle 9:30, quindi pensavo di rimanere in silenzio assoluto fino alle 9:30.
La tua vecchia tattica, quella del...
Come fa? Io venerdì, fa? Giovedì notte, starò sveglio tutta la notte, perché vado dal Papa. C'è il Papa che fa
per
questa...
Per l'emozione.
No, perché finisco la serata alle 11. Il Papa fa questa udienza per i comici, ma ci ha convocati alle 6:45 di mattina.
Digli di spostare. Digli
6:45.
Papa. Sì. Digli Papa.
Quindi...
Posso venire un tavolo?
Da Milano parto alle 11, mi farò il viaggio in auto insieme a mio figlio, perché viene anche lui. E poi arriverò, starò sveglio tutta la notte.
Guidi la notte.
Guido di notte. È un po' che non lo faccio. L'ultimo drittone che ho fatto risale, credo, a 7-8 anni fa dal Friuli a Milano di notte.
Molto bene.
Mi sono pentito.
Va bene, quindi chiama Mentana e chiede come si fa Enrico Mentana a stare. Un altro, Andrew Spannhaus è uno di quelli che quando ci sono le elezioni sta sveglio tutta notte, le elezioni americane.
Sì. Quest'anno mi tocca, sì.
Ti toccherà.
Si comincia la sera, poi siccome i risultati arrivano, cominciano ad arrivare all'una, alle due, bisogna essere lì fino alle due, alle tre, ora italiana. E poi ci sono quelli delle reti che dicono, sì, ma alle cinque però abbiamo qualche cosa. Sì.
No, ascolta, tu... Hai un impegno per le elezioni americane, dal 4 al 6 novembre sei blindato qui a Radio 24. Ah, non lo sapevi?
Non lo sapevo ancora, no, non ho visto niente di scritto, non ho visto niente.
Contratti, dollaroni,
Io consiglierei a Andrew Spannhaus di farsi mettere il nome nella sigla, quantomeno quando c'è lui.
Esatto.
Perché so che ogni volta che lui è qui ma non sente il nome della sigla
ci rimane male.
Ci rimane male. È una cosa anche sgradevole dal punto di vista umano
sì.
Di mancanza di rispetto.
Ma l'ho messo una volta.
Adesso
forse,
non esagerare. Peraltro è anche la tua trasmissione, Leonardo.
Ma io sono un esterno, ce l'ho scritto
molto
sul
bene.
Mio tesserino.
Molto
anche
bene.
Se oggi ho notato un atto di attenzione nei miei confronti che mi ha fatto credere di essere più inserito all'interno del contesto.
Vogliamo raccontarlo da parte di Miriam Lucchetti, vogliamo raccontare anche la situazione.
Io ho una camicia pulita oggi.
Il buon Leonardo Manera è arrivato con la camicia, con il timbrino, ancora il bollino della tintoria. Non l'aveva tolta, è andato in giro tutto il tempo. E Miriam Lucchetti, mossa a pietà umana, ha fatto questo gesto di calore umano.
Posso dire che nessuno l'aveva mai fatto per me prima nella vita. È la prima volta che una persona mi dice togli la targhetta della lavanderia.
È incredibile.
Sono commosso perfino, non ho mai provato. Ogni volta, tutta la vita, che non mi era mai capitata una cosa così. La prima volta non ce la faccio da una volta.
Signore e signori, c'è Pietro Lacorte.
Nessuno che mi ha mandato. Non sono aspettati 7 anni.
Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e vai.
Yeah, I get it, you're an outcast. Always under attack, always coming in last. Bring it up the past, no one owes you. Shotgun blast, a kick in the ass, so paranoid.
detto ieri notte che consideravo questo risultato più bello di quello di quasi due anni fa. E confermare e anzi aumentare quel consenso dopo due anni di governo, quando sei stato chiamato anche a fare scelte difficili in una situazione estremamente complessa, vuol dire un voto diverso, un consenso meditato.
La distanza con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si è accorciata. Questa distanza in termini assoluti alle scorse politiche è stata di 2 milioni di voti, si è ridotta a un solo milione di voti. Quindi il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni, stiamo arrivando.
La Lega è sopra il risultato delle politiche due anni fa. Generale Vannacci contestato, vituperato da mezzo mondo, ha superato da solo il mezzo milione di preferenze con i record a nord.
Allora devi imparare una cosa, caro Andrew Spannausi: in Italia dopo le elezioni vincono tutti, a parte i capponi di Renzo. Sai chi sono i capponi? Te le ho spiegato prima chi sono i capponi di Renzo?
Sì, mai spiegato.
Chi sono?
Io
chi
ho letto il libro, poi qualche dettaglio, insomma.
Sono Renzi e Calenda, Renzi, i capponi di Renzo.
Però devo dire che anche Conte ha ammesso di aver perso la
sconfitta. Sì, lui ha detto ancora una riflessione.
Ti interessa, cioè mi interessa il tuo punto di vista americano. Adesso non arriveremo mai al bipolarismo come di fatto è in America, democratici repubblicani, però insomma si profila un po' queste due figure certamente femminili, Meloni e Schlein, no?
E sono riuscite a fare insomma come cercavano di impostare la campagna dall'inizio, riuscite a fare una cosa uno contro l'una, contro l'altra. Non hanno fatto dibattito, ecco, questo avrebbe approfondito ancora di più la cosa, però ecco, insomma, i cespugli intorno a, adesso si offenderanno, i cespugli intorno al PD sono scesi abbastanza, e se il 5 Stelle diventa un cespuglio, insomma, solo questo 10%, però 24-29%, piano piano.
Però tu che vivi in Italia e conosci e hai vissuto spesso e spesso torni in America, sei americano, quale sistema secondo te è migliore? Così, cioè l'idea o di qua o di là, come in America oppure in Italia, dove in Europa, dove ci sono tutte le varie formazioni.
Più che migliore prendere due altri aggettivi. Uno è quello che è più democratico, nel senso che apre a più espressioni di opinioni, è quello che è più efficace in termini di governo. Sì. Direi che l'Italia è più democratica, nel senso che tutti possono trovare la mia posizione, avete un sacco di partiti,
tante sfumature,
puoi esprimere il tuo voto così. Però per l'efficacia di governo dell'amministrazione del paese, io penso che negli Stati Uniti
certo che bisogna un po' avere le opinioni, Leonardo, tagliate con l'accetta per essere o di qua o di là, perché ci saranno mille sfumature.
Sono sempre stato favorevole al maggioritario puro, io, cosa che in Italia è improponibile, il maggioritario puro. Però già lo sbarramento al 4%, per esempio, sul proporzionale è già un passo avanti rispetto a come era una volta,
vedi
che c'era
già
proporzionale.
Ragioni in termini di di meccanismo elettorale, cioè negli Stati Uniti che c'è un meccanismo elettorale, però a un certo punto devi scegliere o stai con i democratici o i repubblicani.
Ci sono dei candidati minori quest'anno, c'è Robert F. Kennedy Jr. che punta al 10%.
Ma non hanno più fantasia in quella famiglia? Si chiamano tutti Robert, Bob Robert.
Leonardo, ma che commento, che editoriale stava dicendo acvicchia per dirgli indiana,
anche fantasia zero, voi americani proprio.
Ecco, questa cosa di chiamare i figli junior sarebbe junior,
a me non piace, sì. No.
Ma è così diffusa ancora? O?
Sì, quando senti il commento del basket, per esempio, gli ascoltatori sanno, ieri sera non c'era una partita, quindi non potete rovinarmi nulla, spoilerarmi nulla, però ci sono le finali, come sanno tutti, purtroppo.
E lì potremmo fare dei danni pazzeschi.
Boston smentirà la mia previsione e vincerà il titolo a questo punto, probabilmente.
Qual è la finale? Boston?
Boston-Dallas, con Luka Doncic, lo sloveno.
Il nostro Roberto Forchielli godrà tantissimo per Boston,
vabbè, molti. Vabbè. Però dicono sempre Junior, cioè quello lì è, no, lo chiamano Junior, PJ Junior sempre, cioè se io
pensa che complessi per i figli.
Appunto, cioè uno sta lì, tra l'altro guadagna milioni di dollari in televisione davanti a milioni di persone e devono chiamare sempre Junior, questo Jones Junior. E io dico basta, fallo vivere, no?
Ma è tutto sbagliato, gli Stati Uniti sono un paese da rigettare completamente.
Fermati,
proprio.
Fermati.
Questa è la loro colonia, questa è la dice lunga.
Veniamo nell'Italia, Junior.
Vai da Putin, vai da Vladimiro, a te che piace la colonia russa. Allora, va bene, le polemiche sono il giorno dopo, soprattutto sui nomi, c'è da dire, allora, a sinistra, AVS, cioè la coalizione Fratoianni-Bonelli, c'è la polemica o c'è la gioia per chi è felice, per chi è contrario, per l'elezione della Salis, che ha ottenuto tantissime preferenze. Dall'altra parte Vannacci, che ne ha ottenute una marea, 500 e rotte mila. Sarà interessante capire se sono queste persone che hanno portato molti elettori a votare quelle coalizioni o quei partiti, o se invece uno ha votato quel partito e poi ha votato anche quelle persone.
Tu hai messo preferenza, per esempio, nel tuo
voto?
Io
ho messo due preferenze.
Uomo e donna?
Beh sì, certo, se no annullavano la scheda.
Siamo a questi eccessi ormai, bisogna mettere un uomo e una donna.
Vabbè, tu cosa pensi?
Inclusione per forza, siete costretti ad essere super democratici. Sì, sì.
La personalizzazione della politica.
Dall'altra parte, se forse queste persone scelte, questi candidati scelti, riflettono con le persone. Cioè, se tu mi dici Salvini e Vannacci, dico, non sono così lontani forse nel modo di, modo di esprimersi.
Sì, però
quindi
si diceva,
Vannacci riflette Salvini ha scelto Vannacci. Ecco.
Sì. No, io quando vado a votare metto sempre come preferenza l'ultimo della lista,
ecco,
per dargli un po' di
Calimero, tirati
sì,
su,
per dargli una soddisfazione umana, perché non verrà mai eletto, però quando va a casa i parenti dice qualcuno che mi ha dato la preferenza, c'è. Certo.
Però interessante, vorrei chiedere agli ascoltatori proprio 800 24 00 24, se avete votato nello specifico o Lega o AVS, adesso, oppure qualsiasi altro partito, avete votato quel partito o quella coalizione perché per gli ideali di quelle ideologie, le idee che rispecchiavano le vostre,
ideali, idee. Si vota solo la persona.
Avete votato la persona. Ecco, chiamateci.
Non
così
esistono idee. Chi di noi ha un'idea? Nessuno.
Vorrei sapere.
Come
dei
nigri italiani.
Non c'è nessuno di noi che ha un'idea.
Nessun rispetto.
Siamo privi di idee.
Molto bene. C'è un altro tema che volevo affrontare con il primo nostro ospite, cioè la domanda è, tanto la chiedo a te Andrew, quanto ha inciso secondo te la questione della guerra, facciamo la guerra in Ucraina più che la guerra in Medio Oriente, diciamo la guerra in Europa, nel cuore dell'Europa?
Ma non sembra abbia cambiato molto delle posizioni, anche perché tanto abbiamo sia PD che Fratelli d'Italia hanno posizioni abbastanza ambigue, cioè sì, una dovrebbe essere contro la guerra, cioè tutti e due dovrebbero essere contro la guerra, ma per essere, almeno come dal passato, però per essere più mainstream invece sono a favore.
Sì. Ma infatti voglio leggere Mattia Feltri, oggi secondo me è perfetto, sulla Stampa, sul Buongiorno, scrive: fra i motivi che hanno concorso all'ottimo risultato di Sinistra e Verdi c'è senz'altro l'opposizione all'invio di armi in Ucraina. Invece Giorgia Meloni è andata bene perché è sostenitrice dell'invio delle armi. Al contrario, la Lega è andata male perché è contraria all'invio di armi. Buono il risultato di Forza Italia, impegnata fermamente all'invio di armi. È impossibile non ipotizzare che il partito di Santoro abbia raccolto poco o nulla in quanto sfavorevole all'invio di armi. Come non hanno superato il quorum Renzi e Calenda in quanto fervidi sostenitori dell'invio di armi. E così in Francia, in Germania, la verità, scrive Feltri, c'è questa possibilità che in fondo agli elettori della guerra in Ucraina non gliene importi nulla. E forse...
Ma secondo me invece non è vero. Io credo che però... di quelli, dei pochi che sono andati a votare, molti siano andati anche perché... è un argomento che gli interessa, sì.
Però hanno vinto,
io per esempio
perso,
sono andato per quello a votare.
Certo, però hanno vinto, perso persone o candidati.
Perché all'interno di una determinata area politica tu puoi essere favorevole o contrario all'invio di armi.
Sentiamo il professor Manlio Graziano, che torna con noi, esperto di geopolitica e autore del libro Disordine Mondiale. Buongiorno Graziano, ben ritrovato. Da Parigi,
buongiorno.
Luogo di e punto di osservazione molto interessante su questo riflesso. Per esempio, Macron ha perso così nettamente per le sue posizioni sulla guerra?
No, non credo. Ho sentito quello che stavate discutendo e sono abbastanza d'accordo sul fatto che la guerra non abbia influito molto né la guerra in Ucraina né la guerra in Medio Oriente, abbiano influito molto sul risultato delle elezioni. In realtà quello che penso io, giusto per finire la vostra discussione, è che ci sia una tendenza piuttosto a cacciare la testa sotto la sabbia, a far finta che non esista niente. C'è un rifiuto psicologico, che è comprensibile dall'altra parte, della guerra, che fa che si cerchi di vederla più come una partita di calcio da fuori, fare il tifo per gli uni e per gli altri, piuttosto che sentirsi direttamente coinvolti, cosa che ovviamente non è giusta, nel senso che siamo coinvolti e saremo sempre più coinvolti. Comunque, la tendenza della sconfitta di Macron è una tendenza in corso da anni, non c'è niente di nuovo. In particolare devo dire che i sondaggi elettorali in Francia ci hanno preso molto bene, ho visto un po' anche in Germania grosso modo, però in Francia in modo particolare, per cui io avevo scritto un articolo a dicembre in cui davo proprio questi risultati, ma non perché li avevo dati io, ma perché vedevo che i sondaggi andavano in quella direzione, 31% per il Fronte Nazionale, Rassemblement Nazionale, e 15% per Macron, quindi era tutto previsto, tutto prevedibile. E le ultime uscite di Macron, che sono state oggetto di polemica interna non indifferente, però non hanno cambiato sostanzialmente niente, perché appunto i sondaggi di dicembre dell'anno scorso sono confermati, sì, a giugno di quest'anno.
Sì, dopo io come non faccio a non dare ragione a Spannhauser quando dice poi noi americani ci interessiamo dei conflitti globali e voi europei state sempre lì un po' a guardare e dopodiché sì, voi vi prendete anche le critiche, voi americani, però intervenite, qualcuno sicuramente sosterrà in buona maniera, soprattutto.
Sì, però
in maniera
la differenza sbagliata. Fondamentale scusate, la differenza fondamentale è che gli Stati Uniti dal 45 a oggi sono stati praticamente sempre in guerra, quindi c'è un'abitudine a essere in guerra che ovviamente non c'è in Europa, per cui noi siamo stati abituati invece in questi 80 anni all'idea che la guerra era emigrata da un'altra parte, che non avevamo più niente a che vedere con essa, quindi c'è proprio un differente approccio psicologico che non dipende dal fatto di essere americani o europei, ma dipende dal fatto avere.
A me stupisce, però abbiamo una guerra in Europa, ma insomma pare che non abbia inciso moltissimo, se non nelle scelte di alcuni.
Non è a Milano.
Non è a Milano, va bene, allora, sì, chiaro, non è a Milano,
ma
a Roma, a Torino.
Secondo lei le varie fasce d'età, ho notato anche delle analisi in merito al voto, su questo tema si sono divise, cioè magari i giovani sono andati più a votare anche considerando questo tema, oppure è stato uguale per tutti la reazione, diciamo l'indifferenza rispetto a...
Io ho visto delle analisi sulle fasce d'età che si contraddicono le une con le altre. Io prendo più la tendenza generale, penso che sì, per le fasce più giovani c'è ovviamente una minore consapevolezza e una minore anche comprensione di quello che sta succedendo, perché si vive in un mondo artificiale. Loro più di altri vivono in un mondo artificiale e fanno difficoltà a collegarsi con la realtà reale, quella vera, questo di sicuro. Però è anche vero che le fasce più alte invece sono sempre più tentate di vedere le cose più immediate, cioè che cosa mi dà un vantaggio,
certo,
immediato.
Infatti...
E di vivere tra l'altro in una, finisco velocemente, di vivere anche in una illusione di un passato che era migliore, sì, del presente.
Infatti io avrei detto che i giovani invece sarebbero andati a votare pensando di più ai problemi vari, tra i quali la guerra,
sì,
appunto.
Ma così pare. Tu, Andrew, che dici?
Ma è anche vero che i giovani magari votavano già in un certo modo e la posizione sulla guerra riflette anche quella stessa posizione. Cioè teniamo aperta la possibilità che gli elettori ascoltino i politici. Può far paura, però se io vedo, io mi sento ideologicamente, uno dice mi sento un po' conservatore o mi sento progressista, può darsi che il politico comunque decida una certa posizione sulla base di questo aspetto ideologico, sì, e le persone ci vanno dietro.
Devo dire che arrivano tanti messaggi al 349-238-6666, ma chiamateci anche, così vi mandiamo in onda all'800-24-0024. Mi spiace smentire Manera, io ho votato un partito fregato fregandomene beatamente la guerra in Ucraina, scrive Daniele, ma invece tanti dicono no, io sono andato a votare proprio per il programma, che ne so, pacifista del partito che non ha passato il quorum, immagino si riferisca al partito di Santoro.
La domanda è prima cosa ha votato? Ha votato sempre quel partito?
Esatto,
o si è spostato da un partito?
Esatto, è interessante, cioè, capire se vale il voto alla persona o il voto alle idee. Io sostengo che da anni ormai in Italia, questo penso come Leonardo, si voti solo la persona, cioè si vota Meloni, si vota,
sì, magari,
si votava Berlusconi,
magari anche in base a quello che dice, non cioè, solo per l'aspetto,
sì, certo,
fisico. Io ho sempre votato anche solo per l'aspetto fisico, ma com'è in ordine?
Però il PD che varia tra...
Ma com'è ordinato?
Infatti, scusa, ha suggerito a Bonelli di tagliarsi i capelli.
Ma scusa, i miei nonni, per esempio, mia nonna votava così.
Vabbè, diceva, ma c'è di tutto.
Ma che bel fior, che le... Ma come le Nurten?
Traduco per Andrew. Ma che bel ragazzo.
Ma come le Nurten che le...
Ma non sono così convinto. Se il PD varia tra 19 e 26%, uh-huh, a prescindere dalla persona che sta lì, quindi c'è un, certo, margine che riguarda il leader, però c'è buona parte, due terzi almeno degli elettori di quel partito sono,
sì,
sempre quelli.
Professor Graziano, lei che in questo libro spiega dettagliatamente perché andremo sempre di più di fronte a un disordine appunto mondiale o globale, vede da questo punto l'Europa che uscirà da queste elezioni un'Europa un po' più attrezzata a contrastare questo disordine o no? So che è una previsione da sfera di cristallo, ma insomma ci dica la sua.
No, ma no, non tantissimo, perché è abbastanza chiaro che quello che è uscito dalle elezioni dell'altro giorno non farà che peggiorare la situazione dell'Europa, perché crea delle fratture che non sono soltanto le fratture fra i diversi paesi, che sono la caratteristica fondamentale, la ragione fondamentale per cui l'Europa non funziona, ma anche all'interno dei paesi. Cioè, immaginiamo, siccome l'Europa è essenzialmente, anche se questo in Italia non è molto popolare, ma io lo ripeto sempre perché è il risultato di mie analisi ed è un po' il risultato anche empirico, l'Europa è la Francia e la Germania, essenzialmente. E se in Francia e in Germania noi abbiamo due situazioni politiche interne estremamente critiche, in Francia andiamo verso un governo di coabitazione tra il presidente, che conosciamo ormai da tempo, e una estrema destra che sì, possiamo paragonarla alle 5 Stelle, la Lega del 2018 in Italia, come teste, cioè che non hanno nessuna esperienza politica e che hanno un programma, già adesso hanno cominciato già a presentarlo, che è un programma di spesa pubblica in un paese che ha un problema enorme di spesa pubblica, quasi come l'Italia, ovviamente non a quei livelli, però la tendenza è quella e non arriva a risolverlo. I partiti populisti di destra e di sinistra, ma in particolare adesso parliamo di quelli di destra perché andranno al governo fra un mese, sono dei partiti per la spesa pubblica, quando in Francia il dibattito era tutto orientato come facciamo a salvarci. In Germania abbiamo visto che i tre partiti della coalizione al governo sono in crisi di popolarità, diciamo pure, e quindi poi, questo non renderà sicuramente più facile
le ultradestre.
Una domanda prima di chiudere: se l'Europa è Francia e Germania, come dice lei, la Meloni fa bene a sostenere la von der Leyen a questo punto, entrare nell'alleanza Ursula, almeno temporaneamente, come
anche
si dice oggi?
Abbia
questo è interessante perché. Questo è interessante perché io che seguo le informazioni, cioè gli internazionali qui da Parigi, seguo poco anche il dibattito italiano, però non ho mai sentito parlare tanto di Meloni quanto in questi ultimi due giorni.
Su cioè,
tutti i canali
Francia,
che sia in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, dappertutto non si fa altro che parlare di Meloni. Ovviamente non è il primo argomento, per Scholz e Macron
però se ne parla
perché effettivamente Meloni ha avuto un atteggiamento molto pragmatico, questo è l'aggettivo che ricorre più spesso, che non possiamo aspettarci da Marine Le Pen, questo di sicuro.
Però,
a meno che non
anche lei
anche la Meloni prima di governare era abbastanza diversa come posizione, come se ci fossero sempre due Meloni.
Abbia pazienza, bisogna conoscere Marine Le Pen per sapere la differenza che c'è tra una Marine Le Pen prima di governare e una Meloni prima di governare. Io non mi aspettavo che Meloni diventasse così pragmatica sicuramente, ma il livello di conoscenza, di intelligenza, di agilità politica delle une e delle altre sono completamente, abissalmente diverse. Quindi non potete aspettarvi niente da Marine Le Pen.
Chiaro. Grazie Mario Graziano per essere stato qui. Disordine mondiale, suo libro per Mondadori, il suo saggio. Allora, ci sono tantissimi che scrivono, chi appunto ha cambiato partito anche per le scelte, non so, pacifiste, chi voleva invece un partito, sceglieva un partito più interventista, avrei voluto votare Macron proprio per l'interventismo se fossi stato in Francia, insomma, vabbè, è chiaro, il parere di tutti i nostri
ascoltatori. Poi il grande astensionismo anche.
E poi c'è il grande astensionismo, e questo ci accomuna un po' gli Stati Uniti, ormai anche lì.
No, siamo... noi votiamo di più, beh, votiamo di poco. Più di voi, anche le ultime politiche abbiamo avuto 67% negli Stati Uniti, più che alle politiche in Italia.
Accidenti. Beh, queste però sono le europee, eh?
Siete junior, siete una democrazia junior.
Sì, che adesso tra due anni ci sono i mondiali, però, se non sbaglio, no?
I mondiali.
Sì. Ci sono gli europei, vediamo come.
Adesso gli europei, poi due anni i mondiali.
Pensa che l'ho capita. Senti,
tu per chi voti ai mondiali?
Pensa ancora alla targhettina.
Veramente su cobolio queste cose.
Della lavanderia, dai, andiamo in pubblicità.
Non riesco a riprendermi.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio. Uno, nessuno, 100 Milan.
Io non volevo andare a votare. Ci sono andato e ho votato per mia mamma.
Uno splendido Milan.
Buongiorno comunistaccio, ciao. Io ho votato per la Meloni. Qualcosa da ridire?
Milan, bravo, bravi, ho sempre sostenuto questo, che in politica vincono tutti, tutti soddisfatti, ma come si fa? Buffoni! Dabbè. Ciao!
Non proprio tutti, sto giro.
Junior, non junior, junior come juniores, come Jupiter,
la J,
come Juvenales,
è latino,
come, che ne so, Ius.
È la differenza tra la I e la J.
Quello che volete. È latino, non no, è.
Ius non ha.
Ius è con la I, però.
No, Ius Iuris.
Vabbè. E
ha sbagliato questo ascoltatore. Voleva fare. Voleva fare le pulci agli altri. E ha sbagliato lui. Era Nemesi. Faceva
il preciso col precisetti.
Hai sbagliato.
Ius Iuris. Quindi.
Però ha ragione sul resto, Jupiter.
Ius Iuris,
è latino,
normale.
È latino, caro.
Cosa vuoi che stai parlando, latino o in italiano?
No, io dico anche summit, non summit. Summit è latino, dal latino, summit. Tu
ma
dici
se lo
summit.
Usi tutti i giorni in italiano, allora diventa, tu dici computer, perché io parlo pronuncia l'italiano.
C'hai tutti contro. Sei netta minoranza.
Un altro vuole fare il precisetto dicendo hanno votato solo 61% degli americani. No, più di 66% alle ultime elezioni.
Vedi qua, contro il precisetti americano non gliela fai. Molti hanno detto, io ho votato la Salis per
alle
farla liberare. Quindi molta gente ha detto, proprio per farla liberare, hanno votato la Salis. Però vedi, ci sono gli ascoltatori. Simone da Milano, siate come sempre concisi. Vai, Simone.
Sì, ciao Milan, sì, ciao Manera. Per andare al punto, io ho votato la persona, la persona non il ecco. Partito. Sì,
mi hai cambiato partito.
Ma esatto, hai cambiato a Calenda, uno dei due capponi. Uno dei due
prima
capponi.
Avevi votato qualcos'altro? Le ultime elezioni?
Sono sempre stato orientato verso il centrodestra, sicuramente, sia le europee che le nazionali. Però sono un po' stufo di questo. Io sono per la pace, tu sei per la guerra, io sono il buono, tu sei il cattivo, che si sta esasperando. Avrei voluto che in Europa ci fosse qualcuno di moderato, un po' pacato, un po' che fosse in grado di abbassare i toni. Invece siamo sempre alzando i toni in Italia, all'estero, basta. Va purtroppo bene. È stato sprecato, si dire così.
Sprecato, sì, non ha passato il quorum. Direi, voi direste sprecato il voto, no?
Se non ha raggiunto il quorum, senza rappresentanza.
Misurate il sostegno.
Non porterà nessuno in Europa, neanche un seggio, niente. Il voto inutile.
Anche questa, una scelta anche questa di protesta.
Pensa che era
rammarico, di espressione.
In più non dicono neanche, non so, Giovanni ha votato, non lo dicono più,
non
neanche
lo dico
al seggio. Quindi.
Esatto. In America c'è questa cosa, perché quando si votava in Italia, prima si diceva Alessandro Milan ha votato il
e
presidente
gli scrutatori. Bravo!
Noi facciamo un'altra cosa, vi diamo l'etichetta, cioè una piccola cosa che dice I voted. I voted, quando la metti sulla maglietta quando esci, no?
Vai in giro tutto tronfio come un gallo.
I voted, vedi?
Giorgio da Roma, eccoci. Giorgio?
Buongiorno a tutti quanti.
Sì.
Allora, io non sono andato a votare perché per me non c'è nessuno che mi rappresenta. Ma proprio nessun politico.
Quindi le persone.
È una forma di protesta contro i partiti e le persone.
No, va bene, ma quindi pensa, non c'è nessuno, non c'è nessun partito che rispecchia le mie, le sue idee. Proprio pensa alle persone. Nessuna persona.
Persona. Perché se andiamo a vedere l'estratto dei partiti, alla fine, se uno legge sulla carta, sono tutti bellissimi. La destra, a sinistra,
questo
sono
è vero.
Le persone che poi si montano la testa, come si dice a Roma, e a quel punto non c'è nessuno che
non applica.
Lei come orientamento politico da che parte sarebbe?
Io diciamo che sto sul centrodestra come orientamento, però un conto è sulla carta che sono tutte bellissime cose. Anche il comunismo, se ne andiamo a prendere sulla carta quello che c'è scritto, caspiterina, bellissimo, è una cosa del sociale che è. Però alla fine chi c'è che veramente fa quello che è scritto?
Ci vorrebbero dei partiti che dentro non hanno nessuna persona, cioè tu voti il partito.
Sono le idee, Va bene, grazie Giorgio. Andrea Milano da Giovanni.
Sì, ciao. Io volevo dire che invece per la prima volta forse nella mia vita ho votato il programma proprio e la persona mi stava abbastanza sulle palle, diciamo, era una persona su cui nutrivo un'antipatia decennale.
Hai messo da parte
addirittura antipatia, eppure il programma era più forte. Possiamo sapere chi è tanto?
Sì, è Santoro. Comunque, okay. Sì, io sono relativamente giovane, ma ero rimasto, sono sempre stato un po' traumatizzato dall'antipatia di Santoro e Travaglio ad anno zero ai tempi. Però mi sembrava veramente l'unica alternativa, non so, veramente pacifista, veramente.
Quindi il pacifismo è quello che ti ha spinto a dire.
Io credo che chi ha votato Santoro l'abbia votato per quello, principalmente. Per le posizioni sulla.
Cioè, non lo so, mi premeva molto prendere una posizione, diciamo, netta su questa cretinata dell'esercito europeo. E poi altre cosine gustose come.
Ti senti di avere sprecato il voto, visto che non ha raggiunto il quorum?
No, perché ho sempre votato i Verdi, ho sempre votato da quelle parti lì, ma diciamo
mi sei abituato.
In vita tua c'è hai anche, mai raggiunto
dire che un po' condivido quello che dice Giovanni, perché io ho sempre avuto, quando sono andato a votare, un gusto minoritario.
Sì.
Cioè non sono mai riuscito a votare per un partito di quelli mainstream, né a destra né a sinistra. Voto sempre per partiti piccolini che spesso non raggiungono il quorum, oppure che hanno una
minima. Che Miriam ti corregge, lo sbarramento.
Sì, lo sbarramento. E quindi ho il gusto di votare per quelli che prendono pochi voti, non so perché.
Ti è mai capitato, Giovanni, di eleggere qualcuno a questo punto?
Assolutamente no, per
no, proprio per
però come hai continuato a guardare Santoro però... in televisione anche se ti stava sulle palle?
Sì. Esatto, è
importante. Io ero molto indeciso, avrei voluto votare la Salis, ma poi mi sono reso conto che in realtà avrei voluto votare il padre della Salis, ma ero molto convinto di dare il voto a lei, cioè un personaggio così.
Poteva mettere accanto al nome una parentesi con scritto ma non sono convinto.
Non sono convinto, sì. Forse annullavano a quel punto.
Vabbè.
Grazie Giovanni da Milano, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. My dad.
Non ha votato. Dante gli ignavi non li ha messi neanche all'inferno, li ha fatti fermare prima per quanto li disprezzava.
Io sono andato a votare, non volevo che il mio voto andasse disperso e non sapendo scrivere Schlein ho scelto Giorgia.
Meglio dimostrare la propria capacità di scrivere.
La nostra ascoltatrice mette tra gli ignavi chi non ha votato. Non so, io nella vita sono sempre andato a votare, però non mi spingerei a definire così chi non ha votato. È sempre più una scelta, purtroppo, di disillusione. Però, sì, questo insomma, sicuramente.
Sì, resta il fatto che in Italia le percentuali sono sempre più basse e qualche problemino c'è. Perché, insomma, al di là della soddisfazione dei partiti felici, Fratelli d'Italia, PD, che hanno avuto dei bei risultati, però se alla fine quei bei risultati in termini di numeri reali corrispondono a sempre meno persone, insomma. Non c'è Europa, molto da festeggiare.
Sull'Europa affluenza sotto 50%, le politiche 64%.
Io mi chiedo sempre se i partiti facciano questo tipo di riflessione o si fermino al fatto di dire chi se ne frega, intanto quelli che ci hanno votato, cioè il 50% dell'elettorato ci ha dato i voti e va bene così. Ieri Bianconi ci diceva che in realtà i partiti fanno, dopo la gioia iniziale, fanno questo tipo di riflessione perché vuol dire che c'è un 50% di persone che potrebbero, come dire,
andare
votare,
a pescare,
che possono andare a pescare. Sì, però insomma che si contorcano nel dramma della democrazia, delle persone che non votano, io non ci credo tanto. Non li vedo oggi tutti
lì
pragmatico, a dire porca miseria.
Questi partiti devono, come faccio a mobilitare
italiani,
alcune persone che non hanno votato prima, è un'opportunità.
Cioè ci pensano per prendere ulteriori
e
voti.
Disillusi, certo.
Ma non è che sono lì disperati perché per la democrazia, come dire, in difficoltà perché molta gente non va a votare. Non me li vedo.
Devono fare.
Non me li vedo.
Se c'è qualcuno che vuole andare al mare, vado al mare.
Si potrebbe fare una riflessione, insomma, profonda. Enrico da Vicenza, Enrico.
Buongiorno.
Eccoci.
Sì, allora io prima volevo rispondere alla vostra domanda, cioè sul voto. Diciamo che ho votato più seguendo le idee, perché come l'ascoltatore di prima, la persona di turno mi stava parecchio antipatica.
Accidenti, perché si può sapere qual è anche in questo caso?
Calenda. Però diciamo che sostenevo, cioè credo alle idee che molte persone con lui nella lista portano avanti e che la sua lista porta avanti, diciamo in generale. Oh. E spero ci sia un ritorno in futuro, magari senza lui e senza Renzi, ecco.
Che sono due partiti, cioè sono due cose diverse almeno a queste elezioni.
E sai che dramma per queste persone, per Calenda, loro possono avere in teoria le idee anche più belle del mondo, anche studiare, ma poi dice risulto antipatico, non mi voterà nessuno. Questo crea secondo me una grande amarezza.
No. Enrico l'ha votato,
sì,
cioè,
ma votano le idee, non
nonostante
la persona.
Nonostante la persona ha votato le idee.
Chiamiamo Calenda per dargli conforto umano. giù di morale, secondo me.
Di morale, sì. Domanda anche a lei, Enrico: se sente di avere sprecato il voto, di avere buttato via il voto, visto che.
No, comunque si è dato un segnale che un'area di centro moderata esiste anche in Italia, anche se spaccata in due purtroppo, però sì, un segnale si è dato. Purtroppo il problema dell'astensione, l'altra cosa di cui volevo parlare, dovuto dal mio punto di vista specifico, anche studiato scienze politiche, quindi un po' cose che mi interessano anche, dal mio punto di vista sì, ovviamente alla classe politica, tutti gli errori che ha fatto, ma anche a questa cultura in cui ormai siamo immersi del tutto subito, voglio tutto subito, non c'è un compromesso, non c'è
guarda che bella analisi, vedi lo studente di scienze politiche, ecco. Leonardo, che bella analisi.
Mi è venuto da fare un parallelo bello perché io di me stesso apprezzo questa idea. Cos'hai? Che mi è venuta, cioè, se votano sempre meno persone,
sì?
Sempre meno,
attenzione,
può ancora dirsi democrazia? Faccio un altro parallelo: se una coppia non fa più sesso,
ecco,
può ancora dirsi una coppia, un matrimonio? Non lo so,
c'è un po' un commento della sardina e Legno Mariotti.
Secondo me è un parallelo che regge
sì,
bene.
Proprio.
Io lo trovo, cioè un matrimonio senza sesso totale, se, sempre meno 50%
sì,
in meno di quello che
progetto,
si faceva prima.
Si vive
un matrimonio?
Sì, si vive sul progetto, sui viaggi.
È una democrazia dove votano sempre meno persone, può ancora dirsi.
Si regge su chi
è
vota.
È un parallelo che lancerei poi nella seconda ora.
Ma
bello?
Sì, molto.
Sono orgoglioso di
Andrew,
questo.
Vuoi fare un commento?
È una exploit concettuale che...
Potremmo farci una puntata di That's America!
Le elezioni sessuali.
Va bene, andiamo al giornale radio.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan. Con Andrew Spannaus.
A maniera, se vota il 95% dei votanti e votano tutti per la stessa cosa come in Russia, è democrazia? How can this be true? To be
held and understood. Per quelli che non vanno a votare, vi confermo che sarete governati da gente che non avete votato e che gli pagherete anche lo stipendio. Blessings are deserved.
Buongiorno, vorrei chiedere all'ottimo Spanhauser qual è la pronuncia corretta della famosa città americana, Miami o Miami? Grazie.
Allora, intanto la pronuncia corretta è Spanhaus. Ma perché tutti
Spannaus?
No, lo dico bene perché sennò tutti ci mettono Spannauser, Spannaus. E finisce lì, inizia con una S e finisce con una S.
E quella S SS. Non è sul nome, Andrew, è Andrew, non Andrews. Quella
è inizia
cosa.
Con una S e finisce con una S. SS. Questa è un po' come maniera Salò.
Vado a Salò.
Oggi devo andare a Salò,
comunque,
tra l'altro.
Ecco, a festeggiare, certo. Vabbè.
Allora, c'è una città in Florida.
Sì.
Florida, intanto diciamo Florida.
Florida. Florida. Dillo,
che si chiama
maniera.
Miami.
Florida.
Aspetta, Miami.
Miami
o non Miami, non ho capito.
No, ho capito, ma quali erano le alternative proposte dall'ascoltatore? Miami o Miami? Non so.
Vabbè. Miami. Era comunque, più vicino alla prima.
Io qual è la pronuncia corretta della famosa città americana? Miami o Miami? Grazie.
Miami.
È un mezzo, né Miami né Miami.
Sì, è più vicino
Miami,
alla prima.
Miami. Miami.
Perché ci sono delle lettere che nella pronuncia corretta cambiano le giornate. Per esempio, noi italiani c'è un back, invece la pronuncia corretta sarebbe back, quasi una A, giusto?
Sei
forse
back.
In Inghilterra questo. In Inghilterra. Ah, tra l'altro, il buon Andrew, in realtà oggi si è presentato con l'ombrello, c'è il sole.
Ma oggi per quello che sembravo inglese, no, che avevo oggi l'ombrello.
Sembravi inglese, va in giro con l'ombrello.
Oggi piove di nuovo.
Mi sono rimasto un po' male, ecco. Sì. Sembri in inglese. Vabbè, ho degli amici vabbè, inglesi, vabbè. Mi spiace. Però.
Comunque, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 inizia con una grande promozione del podcast That's America. Ricordate, ascoltatelo. Questa settimana ci delizierà il buon Andrew su un tema molto attuale.
Questa settimana parliamo del processo con la giuria, quello che è andato piuttosto male a Donald Trump.
Donald Trump?
No, proprio spieghiamo come funziona la giustizia in America, dei vari filoni, federale, statale, come funziona la selezione della giuria e com'è che decidono di sbatterti in galera.
Ecco.
Vedi, perché raramente se finisci davanti
alla
giuria.
E questo mi ha molto colpito. Lo sai, Leonardo, che se vai a processo in America, perché prima c'è il grand jury che deve decidere se andare a processo, poi se vai a processo, nel credo 85% dei casi c'è una condanna.
Sì.
Cioè la vera sfida è non arrivare al processo.
Perché quasi tutti fanno prima il patteggiamento, cioè il fatto che i procuratori non può, non lo spiego, dovete ascoltare
infatti,
il podcast.
Ma infatti, ma perché devi spoilerare? Ma io vorrei leggere questo messaggio che è arrivato contro Manera. Manera, perché te la prendi con le coppie che non hanno più rapporti sessuali? Ci sono, vedi, come ti ho detto io, ci sono valori comuni, il progetto da portare avanti.
Il mio è semplicemente
passioni.
Un parallelo. Bisogna capire qual è lo specifico della democrazia, così come della vita di coppia. Lo specifico della democrazia è il voto, immagino di sì. Lo specifico della vita di coppia
è condividere dei progetti, dei viaggi.
Secondo me, ma sbaglierò, ma secondo me una coppia, un matrimonio.
Su dove, cosa si basa?
No, dove a un certo punto si fa l'amore sempre meno per non farlo poi mai più, poi alla fine crolla, non resiste.
Vabbè.
Oppure rimane in piedi ma sempre con un po' di dispiacere. Come la democrazia sempre vota.
È la vecchiaia quando magari desiderio, cala la capacità.
Ma lì si sta insieme per abitudine, è come quando si dice che è una democrazia per abitudine, ecco. Quando in realtà non lo è più.
C'è Zeno da Enna.
Ah, Zeno.
Zeno. Buongiorno, Zeno.
Pieno, non Zeno, pieno.
Ah, Pieno come pieno. Cioè, non scherzo.
Piero.
Non si sente molto bene.
Fa apposta
no,
Milan.
Chiedo scusa.
I nomi.
Chiedo scusa.
Vergonati, Milan.
Prende in giro gli ascoltatori.
Piero da Enna. Piero.
Sì. Io sono andato a votare.
Sì.
Stavo per sporcare la scheda.
No.
Così almeno non la tocca nessuno.
No, vabbè, ma perché?
Cioè,
perché ha paura che venga utilizzata per, come dire...
succede anche le cose che ci sono.
Ho capito, ma non
è successo pure.
Ma sì, va bene, non era meglio allora votare per qualcuno? No, non c'era nessuno che...
No, assolutamente, no. Questi devono andare tutti via, secondo me. No?
Tutti via.
Che non dovrebbe più andare nessuno a votare. Questi...
E chi ci governa?
Ma ci sarà gente nuova, non può essere che teniamo sta gente da anni.
Però sa che questa frase
le risponde Andrew, che ha due giovani leader che si contenderanno la Casa Bianca.
In Italia 10 anni fa c'è stato un grande rinnovamento, magari non è piaciuto tanto, però sono tanti giovani.
Esatto.
Tanto Berlusconi portava le persone molto giovani in Parlamento, spesso le donne, poi alcune molto capaci, come abbiamo visto. 5 Stelle ha portato un sacco di persone nuove.
Avevi un sorrisino ironico per caso?
No,
guarda,
insomma,
che se sei venuto qui in Italia per insegnarci,
e richiamo questa vittoria Berlusconi, ha detto,
c'è Ruggero, vabbè, grazie Piero. Ruggero da Brescia.
Salve, grazie.
Prego.
Volevo dire, ma Dio, adesso una cosa che mi è venuta in mente ascoltandovi, specifico della democrazia, per me non è il voto.
Cos'è?
Ma interessarsi al paese prima di votare, perché qui c'è un sacco di gente che vota, ma non sa il perché, sì. E forse quello è il vero problema.
Bravo, no, ma però... gliel'ha detto ieri anche Bianconi, citando il mito di Manera, uno dei miti, Gaber, che la democrazia è partecipazione, sì. Cioè partecipi, poi alla fine... voti, ma
sì,
il voto
arriva
alla fine.
Se io
fine,
devo dire in cosa si esemplifica la democrazia, certo, qual è l'atto finale, forse l'atto più finale, importante, è il voto.
Quindi Ruggero, facendo il tuo parallelo, cioè il voto in realtà è solo la fine dell'atto.
Ecco, Ruggero.
No, è il momento culminante.
È il momento clou, ecco, fermati lì.
È l'orgasmo della democrazia, il voto. Questa è la definizione giusta.
Io l'ho data su un piatto d'argento.
L'orgasmo della democrazia.
Vabbè, Ruggero.
Voglio i diritti, però, dai.
Infatti, anche in cabina. C'è chi ci sa un po' di più, chi ci sa un po' di meno.
Ruggero, prego.
Vi faccio notare che il rumore che sentite sotto la pioggia che sta venendo giù a Sirmione.
La pioggia al Sirmione.
Oggi devo andare a Salò, pioverà anche a Salò.
E quindi ha votato Ruggero.
E stavo dicendo che io ho votato, però onestamente me ne sono pentito.
Porca
miseria. Perché in un paese dove una persona come Ilaria Salis mi diventa deputata, e attenzione, io capisco che anche in passato c'è gente che è stata tipo il famoso Toni Negri,
sì, sì,
eletta deputato, però almeno era uno che nel bene e nel male si interessava di politica e tutto il resto.
Ma bene, ma male, Toni Negri considerato un ideologo delle Brigate Rosse, dai, va bene, ma comunque
aveva delle idee, dice il
sì, certo, bene o male.
Beh, ricordo che i radicali che io ho sempre votato, sì, fecero eleggere anche Ilona Staller.
Sì, ma io non capisco però perché uno si debba arrabbiare, uno va a votare e si debba arrabbiare se poi viene votato, viene eletto qualcun altro in un'altra cosa. Ma che ti frega? Cioè, nel senso, tu vai a
io
votare,
sarei votato contro.
Io prima di morire voglio essere candidato in una lista. Prima di morire vorrei fare quell'esperienza, essere candidato in una lista.
Va bene. Chi vuole candidare?
Leonardo?
No, perché devo andare, perché siamo in ritardo. Io guardo, tu da 7 anni sei qua, ma non guardi mai.
Dobbiamo chiudere.
Là, che è il clock, dai.
Ma se tu lo mandi sempre in ritardo il traffico, te ne freghi.
Strade in diretta.
Ben ritrovati, la situazione più critica ancora sull'autostrada del Mediterraneo, chiusa a causa di un incidente tra Rosarno e Gioia Tauro in direzione Reggio Calabria. Attenzione sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, in particolare si verificano code tra Terme Euganee e Monselice a causa di temporali. La 1 Milano-Napoli è chiusa in direzione Napoli per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio tra Rioveggio e l'innesto con la variante di Valico. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora.
Nessuno. 100 Milan.
Your cold and heart are gone. I really can't look at your little empty shell.
Allora, sono le 10:19, adesso non so se la guerra in Ucraina ha inciso sulle votazioni del Parlamento europeo e la guerra in Medio Oriente anche, pare di no, ma di guerra in Medio Oriente vogliamo parlare. prima di introdurre il nostro ospite, Andrew Spanhaus, due notizie: Blinken e che segretario di Stato americano in Egitto per cercare, e poi l'ONU ha votato, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con 14 favorevoli, un solo astenuto, la Russia, il piano di pace, di tregua.
In realtà è un piano, che ha
piano americano,
ha più
dice.
Fasi. Americano, che è una richiesta intanto di un cessato il fuoco immediato, poi il rilascio di tutti gli ostaggi, in cambio comunque di rilascio di prigionieri palestinesi, poi il ritorno dei Gazawi a Gaza, cioè possono ritornare dalle loro case, e il ritiro totale.
E però ci vuole una ricostruzione.
Teresiana a Gaza. E la cosa, poi la seconda fase parla di un cessate il fuoco permanente, e poi però un piano di ricostruzione per Gaza di molti anni, e assolutamente dice che non si può cercare di spostare la popolazione da Gaza. Insomma, quindi è un piano che cerca di guardare avanti, dove gli Stati Uniti in realtà dicono i palestinesi, Hamas deve accettare, ma in realtà stanno facendo pressioni su Israele, perché quello che ha fatto Biden in questo caso è prendere un piano che Israele aveva discusso dietro le quinte e pubblicarlo. Dice, quelli hanno già approvato. Infatti Netanyahu ha già cominciato a dire, beh, non lo so.
Allora, questo è il punto di vista, diciamo, dall'America, ci ha raccontato Andrew Spanhaus. Salutiamo il professore Eli Carmon, che torna con noi. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Dall'Istituto Internazionale per l'Antiterrorismo, siamo in Israele. Professor Carmon, si discute di questo piano, di questo cessate il fuoco, è attuale nell'agenda del governo israeliano?
Senz'altro, la questione maggiore per il momento è una soluzione al problema degli ostaggi. Abbiamo avuto un'operazione eccellente, straordinaria forse, però questo non può risolvere il problema dei 120 ostaggi, probabilmente la metà già morti. Questo necessita una soluzione diplomatica politica, e questa è la strategia del presidente Biden. Una grande parte dell'opposizione israeliana ha accettato già questo piano, però con i cambi che ci sono stati due giorni fa nel governo israeliano, la ritirata del generale Gantz, che è il partito di centrodestra, cambia la situazione, la balance politica, e questa notte è stato accettato una legge sul reclutamento dei ortodossi, che pone in crisi il governo e l'opposizione.
Perché dunque, ricordiamo, gli ortodossi.
La proposta è molto importante, e quello che è molto interessante, credo, è che la Russia non si è opposta. La Russia non ha votato, si è astenuta.
Tra l'altro, notizia di poco fa: il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto che il premier israeliano Netanyahu ha riaffermato il suo impegno per il cessate il fuoco a Gaza. Questa è dichiarazione di pochi minuti fa, proprio il segretario di Stato americano Blinken. Però, professor Carmo, lei ha definito eccellente, dal punto di vista israeliano ovviamente, il blitz, cosiddetto blitz Arnon, dal nome del soldato speciale israeliano che è rimasto ucciso in questo blitz per liberare 4 ostaggi a Gaza. I palestinesi dicono sono morti in questo intervento, pare 200-300 persone. Chiaramente, se si fa un blitz non è che lo si fa con gentilezza, però c'è una sproporzione, cioè vale tutta la comunità internazionale si chiede, vale liberare, per liberare 4 vite, uccidere 300 persone se necessario?
I numeri sono quelli del Ministero della Salute di Gaza, sì, che è Hamas. Fino ad oggi non c'è stato nessun numero dei terroristi uccisi da Israele, 12.000 e 15.000. Dunque questo non esiste nelle statistiche del Hamas o dell'autorità di Gaza. In questo caso anche non credo che le cifre possano essere verificate. C'è stato un combatte, una battaglia. Abbiamo visto recentemente un video. Sappiamo che per esempio il veicolo con i con i tre ostaggi che erano già sul punto di arrivare al elicottero, è stato colpito da bazooka, da RPG. Ci sono stati i combattimenti per liberare questo veicolo con combattenti speciali e i tre ostaggi. Dunque c'è una forza di Hamas che era nelle vicinanze, che ha combattuto le forze che sono arrivate, e ci sono anche molti civili, perché la maggioranza delle persone lì, anche quelli che hanno preso gli ostaggi in, diciamo come uno scudo, sono un giornalista di Al Jazeera e un medico di 70 anni, e queste sono persone che sono state uccise durante i combattimenti, perché c'erano dei combattenti di Hamas dentro di questo appartamento.
Era forse un collaboratore. Al Jazeera smentisce, forse un collaboratore che una volta ha fatto un reportage, però questo è il tema degli ostaggi che sono nascosti in un ambito civile, insomma, in case civili.
Mi ha colpito comunque vedere sui giornali americani che subito dopo si è cominciato a parlare del numero di morti civili, quindi cioè, a prescindere dal punto di vista da dentro Israele, è interessante sapere che negli Stati Uniti, dove comunque a livello governativo si lavora tantissimo per trovare una soluzione, e si è dato anche intelligence, aiuto di intelligence per gli ostaggi, comunque i grandi giornali che piaccia o no riflettono anche quello che dice il governo, Washington Post, New York Times,
hanno sottolineato
subito questa cosa, perché ormai il discorso negli Stati Uniti è cambiato, e tra l'altro i numeri anche del Ministero della Salute di Gaza li prendono per buoni, anche se giustamente, come dice lei, professore, non si fa distinzione tra militanti e civili loro.
Però professore, visto che siamo forse a un passo da un cessate il fuoco che prevede anche il rilascio degli ostaggi, il rilascio di prigionieri palestinesi, appunto la critica internazionale non è il momento di aspettare. Lo so che ogni giorno in più per degli ostaggi è terribile, però non è il caso di aspettare un attimo e forse si arriva a una via più diplomatica?
No, la questione non è cessate il fuoco immediato. 3-4 mesi di negoziazioni per la soluzione. Il problema è che Hamas non accetta nessuna soluzione senza il fine della guerra, la uscita di tutte le forze di Tzal di Gaza e il movimento di tutta la popolazione del sud che è stata arrivata dal nord senza nessun controllo israeliano, e dunque continua a chiedere il controllo di Hamas su questi rifugiati, incluso sull'aiuto umanitaria. Fino ad oggi l'aiuto umanitaria che sta arrivando da tutte le parti, tanto dalla parte del PIRA americano come di Israele e del Rafah egiziano, sono controllati di Hamas, e questo è il problema.
Però,
che Israele,
però Hamas potrebbe arrivare a dire, adesso speriamo, accettiamo questo cessate il fuoco, e cioè questo piano
non ha detto,
no, se ha dovesse, detto se dovesse
Se dovessero, allora c'è la discussione dei dettagli, e questo può prendere 2-3 settimane. Vedremo che sì, Hamas realmente sta accettando. Per il momento Hamas ha giocato, sempre ha giocato fino all'ultimo momento, ha detto che no, vogliamo la fine della guerra, la fine totale della guerra, e di fatto la vittoria del Hamas su Israele.
E va bene, vedremo come va. Non ho il coraggio di chiedere cosa ne pensa dell'ONU, perché insomma in Israele in questo momento, cioè, l'ONU è vista.
Un momento, Alessandro, vorrei sui numeri. Due settimane fa le Nazioni Unite hanno cambiato i numeri che avevano pubblicato dopo le statistiche del Ministero della Salute di Hamas, per mezzo. Uomini e bambini sono stati, diciamo, i numeri presentati oggi dalle Nazioni Unite sono stati cambiate per mezzo. E dunque è chiaro che c'è qui una propaganda e una manipolazione di Hamas di questi numeri di
uccisi. No, va bene, ma è chiaro che i numeri sì, magari uno non va a sapere quelli che sono precisi. È chiaro che però ci sono dei numeri importanti, ecco, su questo possiamo dire, e anche molte persone civili che rimangono uccise. Noi, professor Carmo, la ringraziamo. Vedremo se nei prossimi giorni questo cessate il fuoco di cui si parla è effettivamente un piano, voglio dire, che ogni giorno sembra fare un pezzettino di progresso, ma poi non arriva mai. Questo è dato di fatto. Sto cessate il fuoco, se si mettono d'accordo, si fa o non si fa? Intanto ringraziamo il professore Ali Carmon. Qualcuno fa notare che Manera si è già candidato, ci ha mandato le foto di un candidato,
non ha votato nessuno
tale Manera. Però insomma,
no, io sono stato solo candidato in vita mia al consiglio d'istituto del liceo e sono stato eletto, ero rappresentante d'istituto.
Perché facevi giochi di prestigio?
No, perché ero molto credibile e ho battuto una lista di ispirazione cattolica il cui motto era Orto Orazio Moderazio.
Vedi che torna al latino.
Perfetto. Junior.
Va bene. Allora, c'è Deborah Rosciani pronta?
Ancora
pronta.
Siamo in tempissimo.
C'è Mauro Meazza pronto?
Non desiste Deborah Rosciani.
C'è la borsa.
Occupa la sua poltrona insistentemente e incessantemente.
Fate un bel una poltrona per due.
Voi avete un'idea di quanto io farei a meno di fare questi collegamenti? Cioè così proprio
poltrona,
per un così.
Deborah.
Vabbè, dai, ma
Deborah, devi un po' scollarti da quella poltrona sulla quale sei incollata da più di vent'anni.
Ti rendiamo la mattinata così un po' più allegra. Adesso stiamo qui un quarto d'ora prima di darti la linea.
Stiamo
per farti
qua,
innervosire. Andrew, vuoi dire qualcosa anche tu?
Allora in avanti la chiamerò Deborah Incollata Rosciani.
Vai. Immacolata.
La borsa.
Let's check the markets.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Borse in diretta.
Una buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. Abbiamo di nuovo una seduta piuttosto cauta per le borse europee dopo i cali di ieri. Cali molto marcati in alcune piazze, a Parigi naturalmente, che ha chiuso in realtà poi alla fine sui massimi di seduta, nel senso che ha perso l'1,35% dopo che per tutta la giornata perdeva oltre 2 punti. C'è stato un tentativo di recupero anche per Piazza Affari, che però in questo momento ricede di nuovo terreno, meno 0,20%. Sul FTSE MIB per Parigi il rialzo è dello 0,24% e poco sopra la parità Francoforte, Londra più 0,03%. Ieri abbiamo avuto una seduta in lieve rialzo a Wall Street all'inizio di una settimana in cui si attendono i dati sull'inflazione di maggio che arrivano domani e la riunione della Federal Reserve. Venerdì è stato pubblicato un robusto rapporto sull'occupazione e poi abbiamo sotto i riflettori il settore tecnologico. Ieri c'è stata la prima giornata della conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple, durante la quale sono state presentate molte novità e molte nuove funzioni legate all'intelligenza artificiale. Torniamo a Piazza Affari. I migliori titoli in questo momento: Amplifon più 1,49, Prismian più 0,97, Mediobanca più 0,78. I peggiori, tutte le utility che hanno corso ieri. Il peggiore in assoluto è però Banco BPM, perde il 2,30%. C'è un taglio di giudizio da parte di una casa di investimento che probabilmente ritiene che il titolo abbia corso un po' troppo. L'euro è a 1,0758, lo spread BTP e Bund ancora a 141 punti. Torniamo tra un'ora.
Nessuno. 100 Milan.
Gig Economy.
Close your eyes and look at me. I'll be standing by your side. Between the
ricordare al vostro gentile ospite americano che la città in questione è abitata in gran parte da cittadini provenienti da paesi spagnoli, in particolare da Cuba, e la pronuncia del nome della città per loro è effettivamente Miami.
Capito, però siamo
in
America.
Ha ragione, ci stavo arrivando prima. Dipende se abiti lì, cioè io lo dico così perché vengo da più a nord, però se abiti lì lo dirai in modo un po' diverso.
Se abiti lì
Miami,
e sei
Miami.
Attenzione, se abiti lì e sei originario,
cubano, per esempio, sono tantissimi cubani. E dipende, anzi addirittura esiste un Miami English, cioè i linguisti hanno identificato una nuova forma della lingua inglese americana che è per chi abita a Miami.
Ah sì, è vero, ci avevi detto una volta, cioè non avete i dialetti, però la lingua, come dire,
è
più
misto tra lo spagnolo, no, lo spagnolo e l'inglese americano,
lo Spanglish.
In questo caso adesso non mi ricordo se è un nome che hanno dato, Miami English, qualcosa così. Manglish.
Mr. Spanaus, ti chiedo anche un'altra cosa, già che ci siamo. Perché si diceva New York e adesso sento tanti dire New York? New York era la pronuncia anni 80 e 90?
Adesso dicono New York.
No, New York è l'aeroporto.
New York è lì vicino.
È l'aeroporto.
New York. Dipende. A New York chi vive lì lo dice New York spesso. È una questione di pronuncia.
Ma io non ho notato una grandissima differenza nella pronuncia dell'ascoltatrice.
Signora,
cioè diceva da New York a... Non lo so.
Ha chiuso un po' da New.
Me la fai risentire?
Ha chiuso un po' da New.
No, nel senso mi fai... Esatto, New, da New a No. Non
New York. E adesso sento tanti dire New York.
New York. Ha cambiato la New.
Io l'ho sentito uguale, idea.
Pigrizia, mi sembra pigrizia. Invece di New York, dico New York. Pigrizia.
Ma non si dice New York, molti dicono adesso New York.
New York.
Sì,
è vero che la pronuncia cambia. Se torniamo a 100 anni fa, New York.
No, ma tu ti confondi con l'aeroporto di Newark.
Newark.
No. Non è New York.
Vabbè. Ma perché stiamo parlando di questa cosa?
Perché l'ascoltatrice
ha chiesto.
Sto telefonando da Como. Non sento più Radio 24.
Urca.
Come faccio senza di voi?
Cioè,
no, è un
avete
dramma.
Sentito Como? Ha detto
Como,
molto bene, Como. Senza di voi. Como, non
si
Como.
Dice Como, non Como. Come si dice Monza. Monza, non Monza.
Però è più bello dire Como che Como.
Como.
Miriam Lucchetti si dice, gli abitanti di Como dicono Como. Abito a Como. Si dice Como.
Como.
No, certo, si dice magari Como per l'addizione, ma Como. Abito a Como.
Te tu stai a Como. Homo.
Abito a Como.
Homo.
No, contesto Miriam Lucchetti che ha vissuto
corretta.
A Como e la chiamava
dovete
Como.
Dovete immaginare che a parlare Como. Sia un toscano.
Sì,
un toscano
esatto.
Direbbe Homo, non
Vabbè.
Como.
Vabbè, c'è Adriana da Roma. Su Roma siamo d'accordo. Adriana, buongiorno. Prego.
Salve.
Salve.
No, io volevo dire che ho votato Ellie perché praticamente mi ha colpito il fatto che non abbia fatto riferimento alla vita privata di quando è uscita quella cosa del gradasso, insomma, di
chi è il gradasso?
Ciamburrasca, quello Ciamburrasca, davvero
chi sarebbe? No, mi aiuti, chi è Ciamburrasca? Meloni, Gianbruno adesso ho capito, Gianburrasca mi ha aiutato Pietro
sì,
la Corte, lui segue tutte queste cose di gossip
sì. E quindi lei si è astenuta e mi è piaciuto tanto perché in politica lo sappiamo, insomma, si valleva molto su queste
cose. Ma ha votato Ellie, proprio ha scritto Ellie o ha scritto Schlein? Che per
no,
alcuni...
ho scritto Ellie Schlein.
Ah, ok.
Scritto bene.
Scritto
sì,
giusto?
Sì, sì.
S-C-H-L-E-I-N.
Sì, ho scritto bene, l'ero segnata.
Grazie Adriana. Andrei in provincia di Venezia da Cristina. Buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti i presenti. Allora, Alessandro, pronto?
Sì, prego.
Sì. Io ho votato Lega, io ho 63 anni e devo dire che nella mia vita ho cambiato diverse diverse posizioni. Sono in età, in età giovanile, ero proprio di sinistra, però la sinistra di Berlinguer, che ovviamente okay. non è quella attuale.
Va bene.
Poi mi sono buttata sul movimento, mi sono candidata, ci credevo molto, l'onestà, tutti i valori. Poi, delusa da quello, mi sono buttata sulla Lega, non perché ne condivida pienamente, ma perché mi sembra nel panorama politico quello un po' meno dannoso. Ecco, non assolutamente di destra, che poi anche quella è una destra così. Beh,
insomma,
Vannacci
è bello di destra.
Alessandro, sì. Posso dire, sì. Mi sono riproposta di leggere questo famoso libro, perché ho detto finché non lo leggo. Sono arrivata a più di 130 pagine. Io devo ancora trovare un qualche cosa che non sia poi stato estrapolato. Ecco. No, nel senso.
I giornalisti
frase,
ne parlano malissimo.
Però non so, certo. Le dico oggi, no. Roberto Vannacci, dichiarazione di ieri: sono esaltato dal voto dell'ultradestra in Francia e in Germania e in Austria. In Germania e in Austria. Così, dichiarazione.
E poi ci sono in ogni partito questi soggetti che sono.
Poi scusi, vota la decima, la decima. Cioè, nel senso, vabbè, però non è di destra, va bene, Cristina, sono opinioni.
No, stava dicendo
però,
un'altra cosa, no, ascoltatrice. Che, stava dicendo che leggendo il libro non ha trovato probabilmente di quel razzismo, eccetera, eccetera.
No, però ha anche detto: la Lega non è così di destra. Votate decima. Oggi, ripeto, esaltato dal voto dell'ultradestra, intervistato dalla stampa. Vabbè. Però attenzione: prima del traffico. C'è una Miriam Luchetti molto arrabbiata, perché lei ha vissuto a Como.
No, allora, io sono della provincia di Como.
Di Como,
so
sì.
che noi, tutti quanti, i miei conterranei dicono Como, ma la pronuncia in italiano è Como, anche Como. Perché pure in dialetto è Com, con la O aperta, e ti dirò di più, siccome ho iniziato a lavorare nella radio locale di Como, che era Ciao Como Radio,
e dicevi Ciao Como.
No, all'epoca andavo pure in voce, perché nelle radio locali si faceva tutto, redazione eccetera eccetera, e ci sforzavamo di dire Como.
E vi trattavano male, dicevano, ma da dove venite?
Perché
quelli di Como, quelli di Como,
la dizione corretta è Lecco e Como. Anche se noi diciamo Como Lecco.
Ma no, infatti è Lecco. Lecco.
No, devi immaginare come parlerebbe un toscano.
Ma ho capito, ma se va in Toscana, uno dice Toscana.
No, l'addizione
per convenzione,
corretta.
La dizione corretta è quella toscana. Certo.
Quindi sei di Como?
No, Como.
È di Como.
Nella provincia di Como, originario.
Vabbè. Non ci hai convinto.
Ma c'è differenza
nel senso,
tra la città e la provincia, come a Parma ci sono i parmigiani in città e i parmensi in provincia, giusto?
Comaschi.
No, Comaschi.
Però ecco, cosa dici? Comaschi, no?
Comaschi.
Como.
In città, poi ci sono i vari abitanti della
Provincia. Sono più interessato alla radio nella quale lavoravi.
Ciao Como Radio, che
Ciao
saluto.
Como Radio.
Ciao Como Radio.
C'è ancora?
Radio. Esiste
grande.
Ancora.
Certo. Salutiamo gli amici di Ciao
qual è?
Como Radio.
Sai qual è il paradosso?
Radio.
Che lei, Miriam, è stata licenziata da Ciao Como Radio. Perché non si presentava.
Per la
e poi è stata, assunta qui a Radio 24. Quindi abbiamo gli scarti di Ciao Como Radio.
Salutiamo Ciao Como Radio.
Vi ho gabbato però, perché mi hanno assunto qua. Ho gabbato Radio 24.
Scusa, ma nera, gli scarti di Ciao... È brutta questa espressione.
Ma lei è stata licenziata
Nei confronti di Mina Luchetti di Ciao Como Radio. Che salutiamo, che frequenza c'è?
No, purtroppo una frequenza che si sente solo in città.
A Como.
Sì, però c'è ancora. Comunque dei fasti gloriosi, si chiamava Radio Studio Vivo, fecero un pesce d'aprile in cui veramente annunciarono che sarebbero arrivati i Tech Debt, quindi bloccarono tutta la città, ma era un pesce d'aprile.
Ma che città?
Como.
La città di Como.
Ciao.
Ciao, c'è il traffico.
Ciao, Como.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Because
Grazie alla mia intelligenza artificiale riesco ancora a sentirvi, perché in radio non si sente più nulla. Sto chiamando da Como. Ciao a tutti.
Molto bene, salutiamo tutta Como, ovviamente. E dove Andrew sta cercando casa? Tra l'altro a Como,
certo.
Mi ha dato questa notizia e quindi
mi hanno detto che fanno la prova della pronuncia quando arrivo. La prova.
Sto cercando casa.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Buonasera a tutti. Ciao Andrew.
Buongiorno, no, saluto io.
Sono Mariolino Pandoro, agente immobiliare, titolare della Seduzione Immobiliare Real Estate. Allora, immagino che avrai visto la nostra pubblicità sui social. Ci sono io tutto elegante che mi slaccio la cravatta con un morso e dico: Seduzione Immobiliare, il tuo sogno tutto da scoprire. 19 like in un pomeriggio.
Come 19? Un disastro. Deve lavorare più sulla comunicazione.
Basta parlare di me. Oggi Andrew sono qui per te. Con il mio cervello, con il mio cuore, con tutte le parti del corpo che desideri.
Ecco.
L'importante è soddisfare ogni tuo desiderio. E allora cominciamo subito con una proposta immobiliare alla quale non puoi dire di no. Sto parlando a Como di un ampio trilocale di 13 metri quadri.
Come?
13 metri? Sì, 13 è un numero che non va bene in America, porta rogna.
Forse tu pensi che sia un po' piccolo, ma è meglio così. Quando ci sono tante persone dentro si può stare tutti attaccati uno sopra l'altro. Appena ristrutturato con finiture di pregio, tutte in cuoio. Si trova questo appartamento al piano rialzato di uno stabile, affacciato proprio sul lago.
Quando piove.
Ma io vedrei qualcos'altro, eh.
Quando piove entra un po' d'acqua, non posso fartelo vedere adesso, ma se ci mettiamo il costume ti ci porto a dare un'occhiata. Ti va bene, Andrew?
Ecco.
Tutte e due in costume. È una location perfetta per passare le tue notti da solo in compagnia, sentendo il lago che scorre e accompagna le tue notti d'amore. Tutto rivolto a nord. Ci stai? Guarda che a Natale è bellissimo l'appartamento, con tutto il muschio che cresce dentro. Mi stanno anche telefonando.
Qualcuno che deve comprare casa.
Risponderò. Vuole rispondere? Dopo, tanto mancano 30 secondi.
30 secondi mancano. Allora andremo avanti domani.
È un disastro.
Peccato, perché sì, volevo farti un'altra proposta.
Vuole rispondere al cliente. Risponda come Mariolino Pandoro.
Manela, ma cos'è, un copione comico?
Volevo proporti un bel loft, Andrew, con cucina a vista e un lettone grande, con delle molle molto resistenti che ho testato personalmente, Andrew. Ci puoi fare anche la capriola. Resiste anche chi come te ha un sacco di energia, soprattutto in camera. Il materasso non è memory foam, così non si ricorda chi c'era con te la notte prima. Puoi sempre cambiare.
Vabbè.
È un bel immobile in classe energetica Z, così ogni volta che accendi la luce spendi 300 euro. Un motivo in più per star sempre al buio.
Signor Mariolino, noi davvero ci dobbiamo fermare così. Tu pensaci, Andrew, perché
dobbiamo andare a vedere in costume.
Se sei interessato,
con l'etichetta, appartamento della tintoria.
Un appartamento col pavimento tutto in gres porcellanato.
No.
Dove deve venire per informarsi?
Nella mia agenzia immobiliare.
Va bene.
A Como?
E poi
Como.
Magari riusciamo a rogitare insieme.
Va bene.
Non vuoi rogitare?
Rogitate dopo.
Andrew.
Preferisco votare.
In uno studio tutto in cuoio dal notaio. Rogitiamo insieme.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.